Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come stai? E forse oggi stai bene. Prego di sì, ma nella vita, forse oggi, forse non oggi, ma nella vita ci sono i problemi normali, ma ci sono pesi particolari, pesi speciali, pesi che ci affliggono. A volte abbiamo dolori profondi, che non sempre ci sentiamo neanche liberi di esprimere ad un altro. A volte abbiamo paure. Paura è una. Carissimi amici nostri, la moglie è stata diagnosticata con pieno di cancro. Sono giovani, parecchi più giovani di noi. E il marito ha detto, ci ha scritto dicendo, sai, a volte vengono pensieri di paura. E so che Cristo è con noi, ma sai, dopo anni e anni, decenni di matrimonio, il pensiero che il tuo coniuge forse morirà. E può mandare paure di tanti tipi, quello è un esempio, paure che ho perso il lavoro, come faccio per curare la mia famiglia, non ce la faccio, ci sono paure di tanti tipi. A volte abbiamo pesi sul cuore, a volte abbiamo un peso terribile che sarebbe peso di colpa, questo è un peso terribile, il senso di colpa. A volte parecchi persone che conosco, genitori con figli non più piccoli, che dicono, quello che vedo è colpa mia, è poca mia, perché non vedevo, o peggio ancora, perché non facevo quello che Dio mi aveva mostrato. Che dolore profondo. La colpa è un peso insopportabile. A volte abbiamo amarezza per quello che abbiamo subito. A volte abbiamo dolori causati dalla perdita di una persona cara a noi. A volte tramite la morte, a volte non tramite la morte. A volte cadiamo nel peccato e non sembra possibile uscirne. E esco e ricado, e questo mi aggrava. Il mio punto è, abbiamo tanti pesi. Certo ci sono i pesi di tutti i giorni, ma ci sono questi pesi ancora molto di più, molto più grandi. Abbiamo pesi e solo Dio può togliere i pesi. Solo Dio può togliere i pesi e darci vera pace nel cuore. Però non andiamo sempre a Dio. Abbiamo bisogno di Dio, ma non andiamo sempre a Dio. Perché? Perché non andiamo a Dio? Quando abbiamo pesi, come ho elencato, che sono terribili, perché non andiamo a Dio? A volte abbiamo timore di andare a Dio. Magari più volte, ho peccato troppo, quante volte ho sentito questo. No, non posso andare a Dio dopo tutte le volte, mi ha già perdonato, ma adesso non oso più andare a Lui. Magari ci vergogniamo, ci viene in mente che non vorrà più accettarci dopo tutte le volte che sono caduto. O forse pensiamo che sia lontano, non abbia cura di noi. Ci sono tanti motivi, pensieri falsi che possono tenerci da andare da Lui. Ma se noi non andiamo a Dio, in qualunque dei pesi che ho elencato, e altri, è perché noi non conosciamo il cuore di Dio in Gesù Cristo. Ed è perché non conosciamo il valore del sacrificio di Gesù Cristo. A volte non andiamo a Dio perché a noi sembra che Dio sia lontano. Sembra che non ci abbia al cuore. Sembra, importante quella parola. A volte non andiamo a Dio perché dubitiamo del suo amore. Non andiamo a Dio perché siamo così allontanati che a noi sembra impossibile tornare a Dio. Uno che non è credente non va a Dio, a volte perché dice, no, da anni non ascolto Dio. Lui mi ha parlato anni fa, ma io ho sempre rifiutato, adesso non mi accetterebbe. Hanno questo falso concetto di Dio. Ci sono tanti motivi per cui uno non va a Dio, ma nessun motivo è valido. Nessun motivo è valido perché Dio ci invita di andare a Lui. Più che invitare, ci comanda di andare a Lui. Dio ha mandato Gesù Cristo dal cielo a diventare uomo proprio per aprirci la porta di poter andare a Dio. Gesù chiama il peggior peccatore di andare a Lui per il perdono. Quindi se tu pensi, ma ho peccato troppo, c'è Romani 5:20 che dice, ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. La legge intervenne. Cioè, sappiamo forse di essere peccatori, ma quando cominciamo a conoscere la legge di Dio, capiamo molto di più quanto siamo peccatori. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Questa è la grazia di Dio che offre perdono al peggior peccatore. La grazia di Dio in Gesù Cristo è così immenso che non esiste peccato tranne il rifiutare Cristo, dove non c'è perdono. Dove non c'è perdono. Cioè quando dico rifiutare questo, il peccare contro lo Spirito Santo, quando lo Spirito Santo ti mostra in modo chiaro, non solo intellettualmente, ma nel cuore, come aveva fatto ai farisei. E loro accusavano Gesù di aver scacciato demoni con il potere di Beelzebub. Allora, quello era rifiutare lo Spirito Santo. Avevano visto i miracoli, sapevano che era da Dio, sapevano che Lui era il Cristo, e lo rifiutavano. Prego che possiamo oggi capire di più, un pochettino di più, il cuore di Gesù Cristo. Molto spesso si riempiamo la testa a conoscere dottrina, che è importantissimo, a capire i comandamenti per camminare bene, importante, ma sotto tutto quello dobbiamo conoscere il cuore di Gesù. Prego che possiamo comprendere meglio che possiamo andare a Gesù Cristo per ricevere perdono e salvezza, ma non solo. Possiamo andare a Cristo per ricevere conforto, per ricevere pace nelle prove e consolazione, per ricevere guida nelle decisioni, per ricevere forza nella nostra debolezza, per essere liberati dalla colpa e per molto di più. Gesù chiama le persone a sé. Venite a me, ma chi è che chiama? Che tipo di persona? Chi può andare a Gesù? Tutti o solo certi? Non tutti. Non tutti. Allora chi può andare a Gesù? Forse non chi penseremo. Gesù stesso ci dà la risposta. Leggo da Matteo 9:13, ce lo dà in più brani, ma leggo qui. Spiega perché è venuto al mondo. Per chi è venuto al mondo, sarebbe meglio dire, è venuto per chiamare le persone alla salvezza in se stesso, che qui viene chiamato al ravvedimento. Allora, chi viene chiamato? Leggo. Ora andate a imparare che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Gesù è venuto per chiamare al ravvedimento, alla salvezza, i peccatori. Non è venuto per i giusti. La Bibbia ci spiega che non ci sono giusti, ma ci sono coloro che si ritengono giusti. E Gesù non è venuto per chi si ritiene un giusto. È venuto per chi dice: no, io non sono un giusto, io sono un peccatore, ho bisogno del perdono. Gesù è venuto per i peccatori, quelli che si riconoscono peccatori. Gesù è venuto per te se tu riconosci di non essere un giusto per tuo merito, ma piuttosto un peccatore che non merita nulla di buono da Dio. Se tu ti arrabbi con Dio perché non mi ha dato questo, perché ha permesso quello, allora Gesù non è venuto per te. Perché a quel punto ti consideri di giusto da meritare da Dio e Dio non ti ha dato quello che avrebbe dovuto darti. Ha permesso la morte di quella persona cara a te, ha permesso quella situazione ingiusta. Non è giusto, perché Dio ha permesso questo? Allora, a quel punto tu ti ritieni giusto di avere un merito. Gesù non è venuto per i giusti, è venuto per peccatori. Oh Signore, sono un peccatore, non merito il bene. Tutto il male che mi arriva non è il male che merito, merito peggio di quello. Gesù è venuto per peccatori. Grazie a Dio. In Matteo 18, 11, leggiamo una cosa simile, parlando di se stesso con il titolo Il figlio dell'uomo. E dice: poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Chi può andare a Gesù? È venuto per chi è perduto. Che vuol dire? Chi sa di essere perduto. Ci sono persone che dicono: va bene, sì, sì, quello era peccato, sì, sì, pecco, non sono mica perfetto, ma non si ritengono perduti. Gesù non è venuto per quelle persone. Gesù è per chi dice: no, ho peccato contro Dio e questo mio peccato mi condanna davanti a Dio. Sono perduto. Gesù è venuto per peccatori che sanno di essere perduti. È venuto per salvare i perduti. Tu vedi il tuo bisogno di Gesù Cristo? Quando leggiamo che Gesù è venuto, è venuto. Non è solo nato come tutti nascono, inizia la sua vita con concepimento. No, Gesù è venuto dal cielo per prendere l'umanità. Ha lasciato la sua gloria. È venuto per soffrire sulla croce e morire per peccatori. È venuto per persone peccatori che sanno di meritare la condanna eterna. In Romani 5 leggiamo che Dio mandò Gesù per salvare i peccatori, nemici, persone che non avevano alcuna forza, alcuna capacità spirituale di salvare loro stessi. Quindi voglio leggere Romani 5 da 5 a 10. Questo brano ci aiuta a capire di più il cuore di Dio. Notate l'amore di Dio per peccatori. Incredibile, leggo. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo al suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno adderebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. quanto è importante che ci fermiamo per considerare il cuore di Dio nei nostri confronti. Gesù non è venuto per salvare delle buone persone, persone che avevano qualche merito o bravura. Gesù è venuto per salvare i peccatori che erano, dice il brano, senza forza, senza alcun merito. Non avevano da offrire a Dio: Dio, se tu mi salvi, se tu mi aiuti, se tu mi consoli, io ti darò questo. No, questa è gente senza forza. Si va a Dio sapendo che Dio accoglie, non chi ha qualcosa da offrire, accoglie chi ha fede. Quindi quando la grandezza del tuo peccato ti fa dubitare di poter andare a Cristo per il perdono, ricordati che Gesù Cristo è venuto per peccatori, peccatori che erano morti nel loro peccato, senza alcun merito. Questo è il cuore di Gesù. Perciò anche oggi tu cadi, tu puoi andare a Gesù. Questo è il suo cuore. Nei Salmi troviamo tantissimi esempi dove il salmista si trova in situazioni terribili, con pesi immensi, ma lui conosceva il cuore di Dio e sapeva di poter rivolgersi a Dio per aiuto. Il salmista conosceva il cuore di Dio e tramite i salmi possiamo noi conoscere il cuore di Dio. Sapeva che il cuore di Dio è tale che Dio accoglie chi viene a Lui con un cuore umile e mansueto. Tantissimi. Leggo un salmo che mostra il cuore del salmista, la fiducia che ha, che può andare a Dio. Salmo 57, leggo i primi cinque versetti, che ci mostra il cuore di Dio tramite quello che Davide prega. Davide qui chiede pietà da Dio. Allora, nell'Antico Testamento pietà è quello uso italiano normale, mentre nel Nuovo Testamento pietà ha quel senso di reverenza verso Dio. Qui pietà è quella misericordia, quel cuore che arde per la persona in sofferenza. E Davide chiede quello da Dio perché sa, quello è il cuore di Dio. Leggo questo salmo, questi pezzi, versetti. Ricordate che ci sta mostrando il cuore di Dio in come Davide prega. Davide sta fuggendo da Saul, quindi era in terribile pericolo. Davide, ricordate, era innocente, ma Saul cercava di ucciderlo. Tante persone, villaggi, città che Davide aveva salvato, lo avevano tradito. Quindi la situazione sua era terribile. Non aveva nulla da offrire a Dio. Non aveva nulla da offrire a Dio, ma conosceva il cuore di Dio. Leggo. Inno di Davide quando, inseguito da Saul, fuggì nella caverna. Abbi pietà di me, oh Dio. Abbi pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché siano passate le calamità. Griderò a Dio l'Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Egli manderà dal cielo a salvarmi. Egli scrida colui che vuole divorarmi. Dio manderà la sua benignità e la sua verità. L'anima mia è come in mezzo ai leoni. Dimora tra gente che vomita fuoco in mezzo a uomini i cui denti sono lance e dardi e la cui lingua è una spada affilata. Sii innalzato al di sopra dei cieli, oh Dio, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Davide conosceva il cuore di Dio. E Dio non è cambiato. Anche noi possiamo andare a Dio nelle afflizioni più profonde, nei dolori più pesanti, con la sofferenza più grande, e che noi veniamo con il cuore di Davide. Dio ci accoglierà. Mi colpisce che, oltre a riconoscere il cuore di Dio, Davide prega, sii innalzato al di sopra dei cieli, o Dio, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Davide, in mezzo alle sofferenze, voleva la gloria di Dio. Non pregava solo, aiutami, aiutami, aiutami. Signore, sostienimi e glorificati. Questo era il cuore di Davide. Quindi, in quello e tanti altri brani, leggendo la Bibbia, notate il cuore di Dio, in tanti brani vediamo effettivamente che Dio invita i bisognosi, quelli con il cuore afflitto, di andare a Lui, con mansuetudine, con fede, umilmente, ma di venire a Lui, dove Lui darà sollievo. Molto spesso, quando o non abbiamo Dio, una persona che non ha Dio, oppure quando non stiamo guardando a Dio, arriviamo ad avere un cuore molto amareggiato. Arriviamo a essere consumato con le ingiustizie della vita. Situazioni in casa, situazioni con i vicini, situazioni al lavoro, situazioni nella società. Le ingiustizie ci portano, perché non stiamo guardando a Dio, ci portano ad avere un cuore amareggiato. E i pesi diventano impossibili a sopportare. E ci schiacciano. Voglio leggere solo due brani che ci mostrano questo tipo di cuore. Il secondo brano ci spiega dove guardare per essere liberato da questa angoscia e amarezza. Anche il primo, anche se non leggo il versetto. Leggo per primo Salmo 73, i primi tre versetti. L'autore è un credente che cerca di camminare per fede. Però la sua vita è dura. E guardando intorno a sé, da quello che lui riesce a capire, e le cose non sono sempre come sembrano, ma la vita dei peccatori sembra essere molto più facile della sua. Cioè, la sua vita è molto pesante. E osservando gli ingiusti, dice, ma loro stanno molto meglio di me. Allora, che cosa serve seguire Dio? Che cosa serve? Io che cerco di seguire Dio con tutto il mio cuore e loro stanno meglio di me, molto meglio. Questo è il cuore amareggiato che ha lui. Leggo i primi tre versetti. Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanto a me, quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi strucciolassero. Poiché portavo invidia ai vanegloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Un cuore angosciato e lui solo va avanti, parlando di questo. E dice che non capisco, è difficile, finché non sono entrato nel Tempio e ho considerato la fine di costoro. Finché non ho considerato il giudizio finale e quello che sta dopo. E che qui non importa niente perché è un vapore. E c'è solo tormento dopo. Ma io sono salvato per grazia. Quello che serviva a lui era una prospettiva eterna. Finché guardava solo a quello che vedeva in quell'istante, era turbato. Dovevo guardare in avanti. Infatti, lui non ha rinnegato Dio, ha guardato a Dio. E Dio ha detto, ma guarda il giudizio finale. Ha detto, hai ragione, Signore. Certamente, andiamo avanti, tanti salmi, ma un altro che voglio solo menzionare, Salmo 37. Un cuore turbato, vedendo le ingiustizie del mondo, le persone malvagie che stanno bene. Salmo 37, leggo i primi sette versetti, è simile. Non affliggiti a motivi dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fa il bene, abiti il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno e Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Questo salmo parla del cuore afflitto, o ci avverti contro avere un cuore agitato, afflitto per l'ingiustizia e la malvagità intorno a noi, ma notate la soluzione, è lo stesso. È di confidare nell'Eterno, trovare il tuo diletto in Lui e ricordare il giudizio. Questo vuol dire andare a Dio con i tuoi pesi. Non tenerli per te, vai a Lui, Signore, Signore, è difficile. E Lui dice, vieni a me, guarda quello che farò, ti ho già annunziato. Trovi il tuo diletto in me, tu stai cercando il tuo diletto nel fatto che io posso risolvere adesso quei problemi. Non è il momento per me risolvere quei problemi. Trovi il tuo diletto in me, non nella risoluzione di quelle ingiustizie. Io giudicherò, ma non è ancora il momento. Trova il tuo diletto in me. Rimetti la tua sorte in me. Cosa vuol dire quello? Vuol dire mi fido di quello che tu mi darai. Mi fido di quello che tu mi farai. Mi fido di dove mi metterai. Mi fido delle prove che mi darai. Questo è il senso di rimetti la tua sorte nell'Eterno. Confida in Lui. Quanto spesso non abbiamo pace perché non rimettiamo la nostra sorte nell'Eterno, ma vogliamo noi controllare, vogliamo che sia come vogliamo noi, invece di dire, no Signore, accetto. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, non affliggerti per tutto quello che ti circonda. Vai a Lui con i tuoi pesi. Ma vai a Lui, come abbiamo letto in Matteo 11, o abbiamo letto lì? No. Gesù parla di quello, vedremo. Allora, ci sono due modi di vivere, effettivamente. Possiamo cercare di stare bene in base alle circostanze, o possiamo cercare di stare bene, staremo bene, onestamente, possiamo stare bene fidandoci di Dio. Possiamo cercare nelle circostanze, che vuol dire mai un vero bene, perché le circostanze in questo mondo di peccato non vanno mai sempre bene. Oppure possiamo dire, Signore, rimetto la mia sorte nelle tue mani, mandami pure tutte le prove che tu sai di essere quelle giuste. Mi fido di te, confida in Lui. Vengo a te con il mio cuore afflitto e troverò la pace in te. Solo in Gesù Cristo. Andiamo a Dio per mezzo di Gesù Cristo, sappiamo questo. E non importa quanto è grave il peso, Gesù è capace di portarlo per noi. A volte vediamo la gloria di Dio, magari la potenza di Dio, la santità di Dio, ma non vediamo il cuore di Dio. Quanto è importante vedere il cuore di Dio. In 1 Samuele 12, il popolo di Israele riconosceva di aver peccato contro Dio, avevano chiesto un re con un cuore sbagliato e a quel punto avevano timore di andare a Dio. Invece di ravvedersi e andare a Dio, si allontanavano da Dio. Leggo in 1 Samuele 12, 18, 19, c'è il profeta Samuele con loro. Allora Samuele invocò l'Eterno e l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia. E tutto il popolo ebbe gran timore dell'Eterno e di Samuele. Tutto il popolo quindi disse a Samuele, prega l'Eterno, il tuo Dio, per i tuoi servi, affinché non abbiamo a morire, perché abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati il male di chiedere per noi un re. Hanno timore, ma non vanno a Dio loro. prega tu per noi. Non capiscono il cuore di Dio. Non capiscono il cuore di Dio. Dio non li ha distrutto, meritavano quello, ma no, aveva un piano per loro. E non li ha distrutto. La mia preghiera oggi è che possiamo comprendere di più l'amore di Dio. Ma Dio è anche giusto. E come può questo grande Dio santo e giusto accoglierci quando veniamo con peccati che devono essere puniti? Allora, noi conosciamo bene perché. Perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. In Gesù il peccato ci viene tolto se andiamo a Lui con umiltà. In Giovanni 1,29 Giovanni Battista sta parlando con uno dei suoi discepoli e passa Gesù e Giovanni dichiara: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Siamo peccatori e il nostro peccato in sé ci separa da Dio e non possiamo presentarci a Dio pieno di peccato. Però Gesù Cristo è venuto per sacrificarsi, per pagare la condanna del peccato. Gesù Cristo è venuto per togliere il peccato da addosso e liberarci dal nostro peccato, in modo che possiamo essere riconciliati con Dio, per avere libero accesso a Dio, giorno e notte. Quando Gesù Cristo è andato alla croce, era sulla croce nel corpo, ma nello spirito è entrato nel santuario in cielo. Gesù era sulla croce, ma Lui è andato in cielo, nel santuario, per presentare se stesso a Dio Padre come pagamento. E alla fine ha gridato: è compiuto, è pagato il prezzo. Ma voglio leggere in Ebrei 9, 24 a 28, dove spiega quello che Gesù ha fatto quando il corpo era appeso alla croce. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura delle cose vere, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dell'età, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Molto importante quello che abbiamo appena letto. Gesù Cristo è entrato nel santuario in cielo per offrire se stesso come prezzo per pagare per il peccato. Ha compiuto quello una volta per sempre, non si può ripetere. È per quello che la cena del Signore non è un risacrificare di nuovo Gesù, ha già pagato il prezzo. E fate questo, dice Gesù, in memoria di me. Fate questo per ricordare quello che ho fatto quell'unica volta, una volta per sempre. Allora, visto che Gesù è entrato in cielo per pagare la condanna del peccato, quando pecchiamo possiamo andare a Dio, perché Gesù ha pagato. Posso dire: Signore, a volte prego di no, ma a volte è da anni che tiro avanti questo senza averlo confessato. Mi vergogno. No, guarda a Cristo. Guarda a Cristo. Magari, e prego di no, ma a volte non confessiamo peccato, un peccato o dei peccati e accumulano. ma il sacrificio di Cristo è più grande. E tu puoi andare a Lui, umiliati e vai a Lui. Abbiamo visto adesso quello che Gesù ha fatto. Voglio vedere più il cuore di Cristo e anche del Padre. Prima, già nell'Antico Testamento, vediamo il cuore di Dio in tanti, tanti brani. Ho letto come Davide aveva capito il cuore di Dio. Voglio leggere proprio il cuore di Dio in Isaia 55. Leggo versetti 1 a 3 e poi salto a versetti 6 e 7. Tenete conto che di natura spendiamo, cosa spendiamo? Spendiamo le nostre forze, spendiamo il nostro tempo, spendiamo le nostre capacità, la nostra intelligenza, i nostri soldi, spendiamo per comprare quello che crediamo può soddisfare il nostro cuore. Ma spendendo così stiamo peccando. Perché stiamo spendendo noi stessi per ottenere quello che secondo noi sarà bello, mi farà contento, ma è un peccato questo, perché stiamo dicendo che Cristo non è la cosa di più grande valore. E in questo brano Dio ci chiama a venire per ricevere gratuitamente l'unica cosa che può soddisfare il nostro cuore. Sta parlando della vera salvezza, che noi sappiamo di essere in Gesù Cristo. E lui dice, perché spendete per quello che non soddisfa? No, leggo. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, è il frutto delle vostre fatiche, per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà, ed io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Versetto 6. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Vedete il cuore di Dio? Vedete il cuore di Dio? Dio chiama peccatori, chiama l'uomo iniquo di andare perché Dio avrà compassione, Dio perdona largamente. Questo è il cuore di Dio. Gesù Cristo, che è Dio incarnato, in Matteo 11, 28 a 30, vediamo il cuore di un grande Salvatore, che ama salvare, ama prendere quel peso di colpa e di peccato che ci schiaccia e ama togliere via e sollevarci. Voglio leggere le parole di Gesù, Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Questo è il cuore di Gesù. Il nostro peccato ci affligge, il nostro peccato ci può essere travagliati, danneggia tutto. Il nostro peccato danneggia noi stessi, danneggia la vita, danneggia le persone intorno a noi e ci macchia. E quando finalmente ci apriamo gli occhi e capiamo il peso del peccato, Gesù ci fa vedere il suo cuore qui. Quando siamo aggravati e travagliati dal nostro peccato, Gesù dice, venite a me, prendete il mio giogo, imparate da me, venite a me con fede, perché andiamo a Lui. Prendete il mio giogo, confessando i vostri peccati, imparate da me. Signore, ho bisogno da te. Accetto quello che mi dici, rimetto la mia sorte nel Signore. E Gesù dichiara che darà, non darà, è ma già 10 volte che vieni, no, è già 100, no, dice che ci darà che cosa, troveremo che cosa, riposo per le anime nostre. Oh, grazie a Dio. Guarda il cuore di Dio in Cristo che offre, quando siamo aggravati e travagliati, ci offre riposo per le anime nostre. Non c'è nulla che vale più di quello. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Anche Giovanni 6. Tanti posti mostrano il cuore di Cristo, ma leggo questo brano. Giovanni 6, da 35 a 40, tutto il capitolo è meraviglioso. E notate le varie volte che lui parla di coloro che vanno a lui, che vengono a me, dice Gesù. Seguite mentre leggo, da 35 a 40. Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Perché io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato. Che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato. Che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui Gesù dichiara, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Se andiamo veramente a Gesù, il nostro cuore sarà pienamente soddisfatto, perché avremo in Gesù perdono, avremo il suo amore, avremo la sua pace, avremo la vita in abbondanza, la vita avrà i suoi problemi, pesi, ma non cercheremo la gioia in quelle cose più. E allora avremo un cuore soddisfatto. Poi Gesù dichiara una cosa molto, molto stupendo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Questo è il cuore di Gesù. Chi viene a Gesù, compreso con un cuore umile, per fede, io non lo caccerò fuori, lotterò per sempre. Sarà pienamente accolto da Gesù Cristo. Il peggior peccatore che viene a Gesù umilmente e con fede sarà accolto e perdonato. Il peggior peccatore. Il peggior peccatore. Possiamo aggrapparci noi a questa verità, possiamo dire questo agli altri. Non importa quanto hai peccato, Gesù ha pagato, se tu vai a Lui riceverai perdono. Gesù non caccerà mai fuori chi va veramente a Lui, grazie a Dio. Gesù Cristo offre la salvezza a tutti e chiunque riconosce di essere un peccatore e perduto e si umilia, va a Gesù con tutto il cuore, sarà perdonato, sarà salvato. Questo è il cuore di Gesù. Andando avanti un capitolo, Giovanni 7, la grande festa religiosa a Gerusalemme, davanti a tutta la folla, Gesù si mette in piedi per invitare tutti ad andare a Lui. E notate che parla a tutti coloro che avevano sete nell'anima. Lui sta dicendo, se tu riconosci la mia anima non è soddisfatta. C'è un vuoto lì che nulla nel mondo può soddisfare, perché nulla nel mondo può soddisfare il vuoto nell'anima tua. Notate che Gesù dice, venite a me. Leggo, versetto 37 di Giovanni 7. Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Gesù si rivolse a tutta la folla e si sta rivolgendosi a noi e ci invita ad andare a lui per avere il cuore soddisfatto. Allora, per andare a Gesù, devo riconoscere che sto cercando al di fuori di Gesù. In tutto quell'elenco che ho letto all'inizio di cose che ci pesano sul cuore, la morte di una persona, amarezza perché c'è ingiustizia intorno a noi, il peso del nostro peccato, e tutti i problemi, paure, in tutte quelle cose non stiamo guardando a Cristo. Non stiamo guardando a Cristo. Magari stiamo urlando, oh, aiutami, aiutami, aiutami. Ma urlare, pregare così, non è guardare a Cristo. Non stiamo guardando a Cristo. E Gesù dice, venite a me. Togliete gli occhi dal resto e guardate a me. Smettete di guardare altrove, smettete di ricercare altrove, guardate in me. E non riceverete un bel bicchiere di acqua. Cosa dice? Quanto riceverete? Voi che avete sete, non un bicchiere, no, dal seno della persona che va a me scorgeranno fiumi di acqua viva. Quello soddisfa la sete. Il cuore sarà pienamente soddisfatto quando andiamo a Gesù di cuore. E possiamo andare a Cristo, a Dio Padre, per ogni peso. Per esempio, la consolazione. La vita qui è piena di sofferenza. È giusto soffrire quando una persona cara muore, per esempio. È giusto. Cioè, la morte è una cosa brutta. Non c'era la morte quando il mondo è stato creato. Non è una cosa buona. Leggo 2 Corinzi, capitolo 1, da 3 a 5, che ci parla della consolazione che riceviamo da Dio Padre. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Tanto qui, ma solo menziono i nomi di Dio qui, il Padre delle misericordie è il Dio di ogni consolazione. Questo è il cuore di Dio. Questo è perché possiamo andare a Dio, perché questo è il suo cuore. E ci consola, mi colpisce, in ogni nostra afflizione. Quando abbiamo Cristo, Dio non ci lascia mai soli. Io posso sentirmi solo, ma mi sento quello che non è la realtà. Dio è con noi in ogni sofferenza. Ci consola per mezzo dello Spirito Santo, sempre. Gesù Cristo è stato tentato, che vuol dire provato, in ogni cosa, senza peccare. Perciò, come il nostro grande sommo sacerdote, può simpatizzare con noi in ogni afflizione. E in Gesù Cristo abbiamo libero accesso al trono della grazia per ottenere misericordia e ricevere grazie per ricevere l'aiuto giusto, sempre, grazie a Dio, al momento opportuno. Dio sa quando è quel momento. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Questo è il cuore del Padre. Allora, la mia preghiera è che possiamo tutti vedere più l'amore di Dio in Gesù Cristo. Prima di tutto prego per coloro che non conoscono Cristo. Io dico, il tuo peccato è grave, più di quello che ti rendi conto. Davanti a te c'è il giudizio, davanti a te c'è la separazione eterna da Dio, il tormento. Nulla di qui importa, nulla importa alla luce di quello. È un inganno. Ma oggi se tu corri a Gesù Cristo, non hai domani, hai oggi. Se tu corri a Gesù Cristo oggi, ravvedendoti, riconoscendo, oh, peccato contro di te, Dio è pronto a perdonarti in Gesù Cristo. E Lui sarà il tuo Signore e Salvatore. Prendi il suo giogo, riposati in Lui. Ma forse tu sei credente, ma sei caduto. Forse ti dici, no, sono caduto ormai, è troppo tardi. No, non è troppo tardi. Vai a Gesù, torna a Gesù, lascia il tuo peccato, torna a Cristo, troverai perdono, perché questo è il cuore di Dio, e troverai la pace che non hai. Forse il tuo cuore è afflitto con i problemi, o qualche dolore, o qualche ingiustizia, o qualche grande perdita. Cristo ti chiama, vieni a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. E cosa troveremo? Riposo per le nostre anime, proprio quello che ci serve. Troveremo la consolazione del Padre di ogni misericordia, Dio di ogni consolazione. Troveremo, questo è il cuore di Dio. Qualunque sia la tua situazione, qualunque sia il tuo dolore, qualunque sia il tuo peso, non ti senti di dire a nessuno, puoi dire a Dio. E Lui ti ascolterà. E Lui ti accoglierà. Devi andare umilmente. Devi rimettere la tua sorte nell'Eterno. Mi fido di te di quello che farai, ma Lui ti darà la consolazione di cui hai bisogno. Gesù è andato alla croce. E tramite Lui possiamo sempre andare al Dio Padre. Quindi chiudo leggendo di nuovo l'invito che ho appena letto da parte di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Preghiamo. Padre nostro, santo, santo, santo e glorioso Dio, che è incredibile che oltre ad essere santo e glorioso che sei, sei misericordioso, sei il Padre di ogni consolazione, Padre delle misericordie e di ogni consolazione. Oh Padre, incredibile questo, grazie, perché tu sai che abbiamo bisogno di consolazioni, abbiamo bisogno di misericordia, e tu sei pronto a darci questo, perché questo è il tuo cuore. Tu sei pronto a perdonare, hai mandato Gesù proprio per poter perdonare. Incredibile, grazie che è vero. Quanto spesso abbiamo portato pesi noi inutilmente, quando avremmo potuto venire a te. Perdonaci per la stoltezza, ma grazie che ci sei e possiamo venire a Gesù Cristo e trovare il perdono, la consolazione, la guida, la forza, la pace di cui abbiamo bisogno. Grazie per questo, Padre. Non c'è nessuno come te. Grazie che siamo preziosi per te. Grazie per quello che hai fatto in Gesù Cristo. Grazie per la porta aperta al tuo cuore proprio adesso. Grazie che non siamo soli, se abbiamo Cristo. E se non, uno non ha Cristo, può avere Cristo, se si ravvede. Padre, ti ringrazio e ti prego questo. E prego che sarà alla tua gloria. E ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.